Rete 2.
Trovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Il dossier di Diderot questa settimana è dedicato al tema dell'empatia e lo spunto giunge da un'antologia di testimonianze e di saggi attorno al tema della malattia, un saggio tutto al femminile che ci ha fatto pensare a una serie di interviste e di esperienze proprio legate al tema dell'empatia. Il libro si intitola Doppio laccio, il cancro al tempo del coronavirus, quando la malattia diventa risorsa, edito da Casa Grande. La curatrice è Maria Grazia Rabbiolo, per anni nostra coordinatrice dell'attualità culturale. La colgo con particolare piacere qui negli studi di Rete 2. Ben ritrovata, Maria Grazia.
Grazie Lina, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno.
Allora, il volume raccoglie l'esperienza di una trentina di donne che hanno vissuto l'esperienza del cancro e poi anche quella dell'isolamento dettato dal Covid, insomma cancro e pandemia insieme. Tu hai curato il libro, quindi hai rivisto i racconti, hai fatto delle interviste, hai scritto un breve saggio sulla forza della letteratura, ne parleremo dopo, e il tuo racconto si intitola Autoreclusione 1 e 2. Qui entriamo subito nel tema dell'empatia, perché anche tu l'hai dichiarato più volte, hai combattuto contro la malattia del cancro, insomma, paura e sconforto di cui si parla sono emozioni che conosci bene.
Direi di sì, perché quando si vivono certe esperienze è difficile, come dire, non provare dei sentimenti di vicinanza, diciamo così, nei confronti di chi passa attraverso la medesima esperienza. Non è mai la medesima esperienza, qui infatti abbiamo una trentina di testimonianze, sono soprattutto giovani donne, ma non solo, perché nella costruzione di questo libro siamo partite prima da persone che non avevano un'età così bassa, per cui ecco, tutte hanno una loro storia da raccontare, l'hanno fatto attraverso la scrittura, quindi questo impegno. E a me, che ho avuto l'incarico di raccogliere questi testi, è chiaro che è scattata subito una perfetta adesione nei confronti di quello che leggevo. Devo fare una piccola premessa. Questo è un libro che è nato sulla scorta di una esperienza fatta dal gruppo Anna dai Capelli Corti, che, come fa capire questo nome, sono giovani pazienti che hanno avuto problemi di tumore al seno, che da qualche anno si raggruppano, sono seguite da psicologhe, da oncologhe, da infermiere specializzate, e ogni anno hanno un progetto. L'anno scorso, con l'anno del Covid, questo progetto è diventato proprio il mettere nero su bianco la propria testimonianza. È nato prima un WhatsApp del gruppo Anna dai Capelli Corti, che è quello che apre questa serie di testimonianze, e queste giovani donne, scrivendosi velocemente, si dicevano: io ho questa esperienza di reclusione, di allontanamento dal mondo, quello che ci impone in questo momento. Quindi eravamo a marzo dell'anno scorso, il mondo che si è ammalato di coronavirus l'ho già vissuto, per tutte era più o meno la stessa cosa, un déjà vu. Questo è un po' il fil rouge, però poi ognuna di loro ha sviluppato questo tema, questo modo di sentire, questo doppio laccio, in maniera personale, in maniera individuale. E devo dire, è stato anche un lavoro di gruppo, perché si è costituito un gruppo, oltre a me la dottoressa Olivia Pagani, che è oncologa, la psicologa Gabriella Bianchi Micheli, e poi Anita Del Grande, che è una paziente, ex paziente, Denise Lombardi, che è una ex paziente e anche antropologa, quindi ha firmato anche un saggio. Per farla breve, noi ci ritrovavamo. Io all'inizio non avevo tanta voglia di partecipare a questa operazione, perché, come si può leggere in questo racconto, io a luglio dell'anno scorso ho avuto di nuovo dei problemi. Quindi ad agosto mi è stato chiesto di scrivere questo racconto, l'ho scritto. E poi mi è stato detto: dai, facciamo un libro, aggiungiti a noi, a te piace fare queste cose, eccetera, eccetera. Alla fine non ho saputo dire di no. Ma anche perché ho trovato, e qui torniamo al tema dell'empatia, ho trovato una forza incredibile in questi scritti, in queste testimonianze, in questi mettersi a nudo completamente. E ho voluto bene a queste persone, non solo perché magari in certi frangenti o in certi aspetti mi sono rispecchiata. Io non ho avuto la loro stessa storia, ma insomma comunque quando si passa attraverso lo iosi, per essere proprio concreti, se non è lo iosi è qualcosa di simile, insomma quando si ha a che fare con l'oncologia, ci si ritrova tutti molto vicini. Ma mi hanno commossa anche proprio per l'individualità di ognuna di loro, cioè erano e sono testimonianze fortissime, perché mettersi lì e scrivere di sé è un impegno gravoso e il libro ha ripagato un po' tutte queste persone, non è una cosa che capiti tutti i giorni, ecco, è un libro secondo me importante, ma non solo per chi l'ha scritto.
E curare questo libro ti ha poi imposto di avere, come hai ben detto, un contatto con queste persone, ma anche di mantenere un certo distacco, no? Quello che è proprio necessario anche al curatore, alla curatrice del libro, cioè far sì poi che i racconti diventino una pubblicazione. Posso dire che la lettura è, diciamo così, non è allegra, diciamolo così, non è facile, no, certo. Non è allegra, se mi permetti di usare questo termine, però aiuta chi legge. Qui arriviamo al sottotitolo, quando la malattia diventa risorsa, no? Quindi è anche un po' paradossale, no? Però in fondo è così, una specie di, come si usa dire, no? Un effetto resilienza anche.
Ah, senza dubbio. Non posso dire che questa cosa valga per tutti, evidentemente, ma di sicuro vale per le persone, per queste donne. C'è anche un uomo in realtà, c'è anche,
sì, dopo ne parliamo.
C'è anche un Antonio.
È anche importante. Ah no, io parlavo dell'Andrea Vitali. C'è una testimonianza maschile?
C'è una testimonianza maschile. Sì, sì, sì. No, cioè, ma lasciamo, continuiamo il discorso, sì. Nel senso che... io mi sono confrontata con queste persone e ho scoperto in loro una forza incredibile. C'era la mamma che guardava le sue bambine e ce la metteva tutta per venirne fuori. C'era invece chi non ha ancora avuto la possibilità di mettere su famiglia. Una delle primissime testimonianze è una ragazza che si è ritrovata con questa malattia a 25 anni. C'è veramente di tutto, ma in ognuna di loro io ho scoperto un'energia, una forza di guardare avanti, che è un po' la stessa sensazione che ho avuto io nonostante tutto, e che è la forza di questo libro. Cioè la malattia nessuno la vuole, ci mancherebbe altro, ma quando ti ritrovi malato o anche accanto a un malato, notare bene, ma insomma in questo caso sei tu il malato, trovi della forza incredibile. È appunto questo effetto che si chiama resilienza, è un termine un po' abusato, se mi è consentito,
sì, però insomma, rende l'idea.
Nonostante il cancro uno guarda avanti con fiducia, anche perché, e qui voglio proprio sottolinearlo perché ci tengo moltissimo, noi abbiamo la fortuna di essere curati in un'epoca in cui la medicina ha fatto dei grandissimi progressi e i medici, gli infermieri, anche gli psicologi ti seguono, non hai mai la sensazione di essere abbandonato.
Non ti senti mai sola, quindi.
Non vorresti far parte di quel gruppo lì, ma dal momento che ci sei, ti accorgi che fai parte di un collettivo.
E tu, oltre a raccontare la tua storia, che lo ripetiamo, si intitola Autoreclusione 1 e 2, scrivi un contributo intitolato La forza della letteratura. Ecco, hai colto l'occasione del lockdown per rispolverare dei classici, Il Decamerone, I Promessi Sposi, La peste di Albert Camus. E proprio Camus ti ha colpita in modo particolare, perché questo celebre dottor Rieu, che è descritto da Camus, ti ha ricordato qualcuno.
Ma sai, mi ha ricordato tutti i medici con i quali ho avuto a che fare. Io ho dovuto subire degli interventi chirurgici, per cui sono molto grata ai chirurghi che si sono occupati di me, ma ho un rapporto stretto evidentemente con l'oncologa che mi segue da ormai 3 anni, mi rendo conto, ed è una che ho, una delle 3 dottoresse che ho intervistato, una giovane dottoressa, e ho rivisto, sì, in questo personaggio Rieu, che come dire, interpreta la scienza, la forza della scienza, è l'uomo di scienza che non ha solo, come dire, questa certezza, è anche un uomo che si pone dei problemi, dei dubbi, delle questioni, ma è proprio perché è un medico che riesce ad andare avanti e arriva fino in fondo, no? In questa narrazione di Camus. Sì, mi ha molto colpito anche perché lo confesso, non l'avevo mai letto prima, e quindi è stata anche una rivelazione da quel punto di vista lì. Questo è un saggio che è nato dietro la spinta di Olivia Pagani, che ha detto: ma mettiamoci anche un po' qualcosa della nostra professione. Quindi lei è medico, ha scritto le pagine che riguardano la medicina, io mi sono occupata un po' di letteratura, Denise Lombardi di antropologia, e poi, secondo me, è molto importante perché è il, come dire, raccoglie tutte le considerazioni, il testo finale della psicologa Gabriella Bianchi Micheli, che, come dire, dà il senso di tutta questa operazione. È un'operazione, adesso io vorrei anche dire una cosa, se mi è ancora concesso. È stato importante per chi ha scritto questi racconti, ma è importante anche per chi si prenderà la briga di leggerlo.
Leggere, certo.
Non voglio fare la pubblicità al libro, ma è un aiuto, perché io sfido chiunque, tutti hanno almeno in famiglia, hanno avuto, io mi auguro non tanti, ma insomma comunque i numeri sono quelli. È una malattia, quella del cancro, che ahimè tocca moltissime persone e diventa anche un viatico per chi sta di fianco, per chi può capire meglio il paziente, per chi può capire e portare il suo contributo nell'accompagnare chi ha queste
malattie. Certo, quindi la lettura, mettersi dall'altra parte, lì che si sviluppa anche l'empatia proprio fra chi.
Io me lo auguro, certo,
legge,
certo.
E volevo che parlassimo brevemente ancora di una cosa, Maria Grazia. Allora, nel libro c'è un uomo, io non ho letto, lo dico apertamente, non c'è problema, la storia dell'uomo, però è l'introduzione di Andrea Vitali, questa sì. Lui è medico, scrittore di fama internazionale, molto conosciuto. Ha scritto la prefazione, ne parlavo anche nella mia copertina, no? E dice: quello che traggo da questa serie di esperienza è l'immagine di un coro di volti placati, ma anche di un gruppo di amiche che camminano tenendosi per mano. Ecco, questa mi sembra un'immagine molto evocativa, no? Di ciò che possiamo intendere per empatia. Si tengono per mano, camminano, aspettano chi arriva, le persone che arrivano, che arriveranno, sapendo già di che cosa si tratta. Quindi mi sembra proprio che già nella introduzione è entrato nel tema dell'empatia in modo molto evocativo.
Ma guarda, io intanto ti ringrazio perché così mi dai l'occasione per sottolineare quanto sia stato cortese, gentile, immediato Andrea Vitali. L'ho chiamato, mi ha detto subito di sì e mi ha detto: mandami qualche testo che poi comincio a scrivere questa introduzione. E secondo me ha capito nel segno, ha colpito nel segno e ha capito perfettamente il senso anche di questa raccolta. Le giovani donne che si tengono per mano sono le Anne, chiamiamole così, quelle giovani che partecipano a questo gruppo, ma non sono solo loro, evidentemente ci sono anche le altre, ma effettivamente per queste donne basta guardarsi negli occhi e capiscono tutto. Se vogliamo parlare di empatia è questo, ma anche non facendo parte di questo gruppo, è una cosa che ho imparato vivendo questa esperienza, credo di aver imparato a guardare negli occhi le persone con uno sguardo diverso, sicuramente più attento, ecco, mettiamo solo questa definizione, più attento e più profondo e più anche rilassato. Non ho, ho voglia di incontrare le persone, ho un'attitudine verso l'altro che è diversa rispetto a prima, ecco, è più abbracciante, mi può essere consentito, certo, questo neologismo, è più avvolgente, perché siamo tutti uguali, sani o malati, alla fine siamo tutti esseri umani e siccome siamo tutti molto fragili, ecco, è inutile fare tante storie e forse vale la pena di capire che possiamo essere diversi anche.
Maria Grazia Rabiolo, davvero grazie molte, non ti farò andare via, faremo un selfie, te lo dico, prima che lasci questo studio, è proprio un bel ricordo, grazie. Ricordo il titolo del libro, allora, che è da spunto al nostro dossier sull'empatia, che proseguirà domani alle 18, domani vi presenterò il prossimo ospite. Il titolo è Doppio Laccio, il cancro al tempo del coronavirus, quando la malattia diventa risorsa, lo trovate per i tipi di Casa Grande.